Europa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buon anno a tutti voi, buon 2021, cari ascoltatori, da parte mia, da parte di Alessandro Schirano, di Roberta Frisana in regia, di tutta la redazione, di tutta la redazione e i colleghi, di tutti i colleghi di Radio 24. Un 2021, che dire, ovviamente abbiamo tante aspettative e naturalmente speriamo quantomeno di riprendere alcuni elementi di serenità complessiva che evidentemente l'anno scorso abbiamo perso. Ma non dimentichiamo che abbiamo citato più volte Monet, i padri fondatori dell'Unione, che dicevano correttamente, a mio avviso, che in realtà sono proprio i momenti di crisi che fanno crescere, che fanno cambiare i meccanismi delle persone e delle cose. Beh, l'Unione Europea da questo punto di vista è stato una testimonianza spettacolare di come una grandissima crisi abbia innescato dei meccanismi di accelerazione, anche di trasformazione molto molto importanti, insomma abbia fatto correre quasi alla velocità della luce il cambiamento istituzionale. Ora il problema è realizzare le cose che ci siamo collettivamente promessi, naturalmente il recovery, la trasformazione dell'industria europea, la visione green del futuro, un enorme lavoro ci terrà impegnati almeno per i prossimi 3 anni, ma i risultati in realtà, o meglio, l'inizio di questa trasformazione la dovremo vedere entro i prossimi 3 mesi, cercheremo di raccontarvela. Finita questa parte, oggi torniamo un po' alle origini, vogliamo tornare ad un racconto che abbiamo fatto sul nome di Europa, perché c'è una profondità storica, un mito, un racconto affascinante. Abbiamo deciso di ripartire in questo primo appuntamento del 2021 proprio da Europa. Oggi con noi Luisa Passerini, che è professoressa emerita di storia allo European University Institute di Firenze, docente di storia culturale all'Università di Torino, membro del comitato scientifico della Casa della Storia d'Europa a Bruxelles, autrice tra l'altro de Il mito di Europa, radici antiche per nuovi simboli. Professoressa Passerini, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, mi fa molto piacere.
Quando è che iniziamo a chiamarci così?
Sì, non è dato per scontato affatto. In realtà il nome Europa è molto antico, cioè si può parlare addirittura di 1500-1200 avanti Cristo. All'inizio è un nome solo orale, perché la narrazione del mito di Europa è orale, poi diventerà scritta intorno al V secolo avanti Cristo. E questo, l'origine è controversa. Comunque ci sono due etimologie preferite. Una è: Europa vorrebbe dire dai grandi occhi, dalle radici del greco antico. Grandi occhi, se vi ricordate qualcosa, soprattutto dell'Iliade, spesso si presentano figure molto belle parlando di occhi bovini, cioè i grandi occhi. Questo si riferisce in realtà al culto in particolare dei tori nell'Asia Minore, soprattutto in Anatolia, dove il toro, fino da tempi antichissimi, 30.000 anni fa, dall'età della pietra, era oggetto di culto. E qui c'è una serie di connessioni che sono le corna lunate del toro, la luna, la falce di luna, la fertilità, la fecondità, la primavera, l'equinozio di primavera che corrisponde alla costellazione del toro, e riassumendo, le migrazioni di popolazioni che vanno dall'Asia Minore verso la Grecia. L'altra etimologia, che però è connessa con questa, più dibattuta, è quella di una radice semitica che vuol dire tramonto occidente. Alla fine il significato è simile, cioè uno spostamento verso occidente. L'Europa è la terra dell'Occidente.
Cosa che peraltro corrisponde perfettamente con i grandi studi contemporanei su come sono nati gli europei, ma questo meriterebbe tutta un'altra puntata. Quindi, professoressa, il nome, chi era Europa? Lei ha citato già 2 volte il mito. È chiaro che quando si affrontano, come dire, vicende storiche di questa portata, il mito è essenziale. Ma chi era Europa, la principessa?
Europa era la figlia del re della Fenicia a Genore, e la Fenicia era dove adesso c'è l'attuale Beirut, Libano, e in quella Tra l'altro, qui subito un richiamo tra il mito e l'attualità: è la zona dove ci sono campi profughi attualmente.
Certo.
Quindi anche qui gente mobile. Allora, questa principessa, i Fenici naturalmente erano molto importanti perché si spostavano per tutto il Mediterraneo, e il mito racconta che la giovane donna con le sue amiche, le sue ancelle, andava alla spiaggia per fare il bucato e Zeus, Giove, se n'era invaghito. Giove era noto per le sue molte avventure, e era questo dio era un simbolo anche della fecondità e della potenza maschile, e si era presentato alla principessa sotto forma di toro bianco, inginocchiandosi davanti a lei, che si era messa a cavallo del toro, il quale la rapì e la portò a Creta attraverso il mare. Questa figura, il toro bianco che attraversa il mare portando la giovane donna che va a Creta, è la base di tutte le raffigurazioni artistiche, che sono moltissime, che attraverso i secoli sono servite a tramandarci il mito, oltre alla poesia, oltre alle narrazioni. Questa Europa in realtà significa molto, cioè non a caso chi va a cercarla è Cadmo, un fratello, forse uno zio, il quale Cadmo parte, ma invece di andare a parte dalla Fenicia, dalla zona dell'attuale Beirut, anche lui, ma invece di andare a Creta va nel Peloponneso, dove fonda Tebe. E che cosa porta Cadmo? La scrittura, l'alfabeto. Quindi queste migrazioni, queste grandi migrazioni, uscendo un attimo dal mito, andando al suo contenuto, sono anche portatrici non solo di culti, di tori, di idee, ma anche della scrittura.
Culti e cultura.
Sì.
Che si alimenta del Mediterraneo. A te, Silvia.
E già dalle origini mi piace, professoressa, sentire che lei ci ha portati già fuori dal mito, perché quindi già dalle origini il mito di Europa parla di multiculturalità, e così per legare anche un po' passato e presente di questa nostra Europa.
Sì, in realtà la prima interpretazione scritta, quella di Erodoto nelle storie, è un'interpretazione che va verso il razionalistico, cioè Erodoto dice: questa storia di un tratto di una giovane donna dall'Asia Minore, che cosa vuol dire? Ma non vuol dire altro se non che è esistita a lungo la pratica del matrimonio per ratto. Infatti ne troviamo tracce anche nella storia d'Italia, il ratto delle Sabine.
Certo.
E dice Erodoto: i greci e gli abitanti dell'Asia Minore e anche i persiani d'abitudine si rapivano a vicenda le donne. Poi subito fa un'osservazione un po' misogina, perché dice: se non avessero voluto non sarebbero state rapite. Comunque la sua interpretazione è che il mito si riferisce a quest'usanza del matrimonio mediante ratto. Ma il mito è veramente polivalente, ha molti significati, perché un'altra interpretazione, quella cosmogonica, dice che questo mito in realtà unisce terra, mare e cielo, perché il dio, la fanciulla e il mare, la fanciulla terrestre, il mare, è un mito di cosmogonia, cioè di origine generale del mondo. E io personalmente preferisco l'interpretazione tra l'antropologico e sociologico, che dice: questi spostamenti delle popolazioni dall'Asia Minore verso la Grecia in realtà portavano una serie di nuovi comportamenti, nuovi atteggiamenti e anche nuovi ruoli delle donne. Tant'è vero che c'è un'interpretazione strettamente antropologica che dice: il mito segnava il passaggio dal matriarcato al patriarcato, finisce il potere delle donne e comincia quello degli uomini, soprattutto dei padri. Questa ricchezza e questa ricchezza di interpretazioni possibili che ci dà il senso della valenza anche del mito per noi oggi. Ha un'enorme tradizione questo mito, innanzitutto figurativa ma anche narrativa. E però vorrei ricordare che esiste un'interpretazione cristiana del mito d'Europa intorno al XIV secolo, in cui l'Europa, cioè Europa, è l'anima umana e il toro è la figura di Cristo che la porta dalla terra al cielo. Quindi c'è stata anche una cristianizzazione del mito. Sì, giustamente lei diceva culti, culture, c'è anche un passaggio da un culto all'altro, da culti detti pagani, di tipo pagano, a culti di tipo cristiano, in cui il mito continua a prestarsi a nuove trasformazioni. Vorrei ricordare, a proposito di culti, che questo antichissimo culto del toro ha lasciato le tracce, per esempio, nelle caverne di Lascaux, le caverne della Spagna e della Francia meridionale, in cui si vedono queste immagini del toro primigenio, che non è il nostro toro attuale.
Certo, è più simile agli Uri e a quei tori, appunto,
perfetto,
primigeni.
Perfetto. Anzi, è estinto, ma è stato ricostituito geneticamente. Quindi queste immagini antichissime ci restituiscono il senso di un culto che, giustamente, come accennava lei, si riferisce soprattutto al Mediterraneo orientale. Anche il culto della Grande Madre si estendeva a tutto il Mediterraneo, ma il punto di partenza era il Medio Oriente.
Con Luisa Passerini parliamo di Europa e di questo straordinario viaggio tra il nome, il mito, la cultura, il Mediterraneo, il Medio Oriente, come abbiamo sentito un istante fa. Adesso prendiamo qualche istante, poi magari ci occupiamo anche del tempo moderno, delle implicazioni, delle ricadute che questo nome, questo personaggio leggendario ma davvero affascinante ancora trasmette nella cultura contemporanea. Tra un istante.
Anni scolastici complicati quelli che stanno vivendo gli studenti delle scuole medie, ma pandemia o non pandemia, è arrivato il momento di iscriversi alle superiori. Una scelta mai facile, quest'anno complicata dalle presentazioni virtuali delle scuole. E allora eccoci qui a darvi una mano, sono Maria Piera Ceci, ogni domenica alle 11.45 gli Open Day di Radio 24 all'interno dei Padri Eterni e poi vi aspetto il 6 gennaio alle 10 con una puntata speciale in cui dirigenti scolastici ed esperti ci spiegheranno perché scegliere un liceo, un istituto tecnico o un professionale e come fare per riconoscere una buona scuola. Tutte le interviste sono disponibili anche su radio24.it.